di turisti stupefatti, nella pietra del giorno che rimuore, interrotta dal canto delle sciame. Ombre fuggenti coprono i promontori nel tramonto annunciato della sera. Il cielo si scolora di lilla e di azzurro evanescente. Gli alberi che delineano l'orizzonte sono lunghe ciglia, protese verso le nuvole in eterno movimento. L'uomo è solo. L'uomo è solo quando nasce. Quando muore, l'uomo è solo. In un dialogo continuo con se stesso, l'uomo è solo nella follia. Perso dentro il labirinto, senza uscita, nella ragnatela della sua mente, l'uomo è solo. Nella solitudine eterna della sua anima, l'uomo è solo. O mio guerriero vestito solo d'amore, combatti imperterrito una battaglia titanica, rincorri un desiderio impronunciabile a te stesso e al mondo intero. Un sudario sono le lenzuola, nascondono lacrime che sgorgano spontanee, negate a tutti, tranne a Dio. Grazie a tutti.
Grazie, prendo un attimo la parola per ringraziare Gabriele Bosco. Un applauso per favore. Che ha saputo in poco tempo comporre delle melodie adattandole ai miei versi. Ti ringrazio Gabriele, ti auguro un futuro straordinario per il tuo il successo nella tua vita.
Grazie.
E questi sono dei Ringrazio Salvatore, grazie.
Continuiamo. Nel mentre chiamo Mary Di Martino e poi Marco Urso e il professore Burgaretta a conclusione. Intanto Mary si prepara, Marco. Un po' di pazienza che stiamo per concludere.
Siete già stanchi?
Ah sì, dico subito perché dobbiamo qualche
sì. Allora, mi piace a me, andiamo sul congresso, siamo ci sono state chiacchiere, abbiamo detto di questo, quell'altro, voli di fantasia. Allora vorrei proporre questo, tutti quelli che abbiamo, che abbiamo a cuore la cultura, abbiamo a cuore il recupero della importanza e del rispetto che si deve a tutti quelli che fanno poesia e scrivono. Ho detto prima che facciamo il gruppo degli arrabbiati, no? Vorrei invitare tutti a preparare una bozza come un manifesto, perché bisogna dare corpo alle idee. Ognuno di noi prepara il manifesto e lo facciamo avere a Ciccio Urso tutti. E dopo vediamo cosa nasce fuori, se si mettono assieme diverse
si può portare, si può portare un bel discorso su Facebook,
sì, su Facebook, su dappertutto. Però ci vuole la partecipazione di tutti quelli che hanno un po' di buona volontà e che hanno un po' di cuore e un po' di testa principalmente, perché chiaramente ci vuole anche sostanza. Grazie a tutti.
Grazie. Prendiamo Mary.
Mary Di Martino è una professoressa, insegna musica in una scuola secondaria inferiore a Paghino e questa è la sua prima pubblicazione, musica, poesia. No?
Musica dell'anima.
Musica dell'anima.
Allora io, Gettina, non sono più tutta a parlare.
Se vuoi dopo dico due parole io su di te.
Però avevo tante cose da dire. E allora me li sono
scritta.
Ecco, per paura magari di dimenticare qualcosa. Proprio sentivo questa esigenza, no? Io non ho esperienza di cerimonie riguardanti manifestazioni letterarie, perciò non posso che essere felice di aver partecipato a questa pregevole iniziativa culturale, che ritengo tra l'altro di alta caratura ideale, come occasione di incontro e di confronto tra poeti e scrittori, nonché e soprattutto come stimolo alla ricerca di valori assoluti e universali. Parlavo prima di cultura, quindi Si dice che quando delle belle persone passano per il nostro cuore, lì rimangono. Per questo desidero ringraziare in particolare due persone grazie alle quali siamo stati condotti questa sera alla scoperta dei sottili confini che uniscono terra e cielo, corpo e anima. Mi riferisco a te, Gentina, poetessa dalla sensibilità limpida, come limpidi e cristallini sono i tuoi versi, segni tangibili di una poesia di un animo delicato. A te, Francesco, editore colto dalle spiccate doti umane, sempre al servizio del bene e del bello. Grazie per l'opportunità concessami e la splendida serata che porterò sicuramente nel cuore e che voi avete saputo realizzare e regalare a noi autori partecipanti del Val di Noto affinché possiamo mantenere viva la poesia, che è sia espressione dei sentimenti più intimi e spirituali di un autore, ma anche di ogni essere umano. Un grido unanime, diceva il vecchio grande Ungaretti, perché la poesia, con la pittura e la musica, non è nell'autore, è nel mondo intero, è la vita fiorita nella parola, di una parola che non è semplice macchia sulla carta o puro suono nel vuoto, ma è essenza viva soffiettante di verità che appartiene all'intera storia dell'umanità. È indubbio che questa iniziativa da voi organizzata in maniera impeccabile sprona tante persone come me, che scrivono poesie per passione, a continuare a coltivare i propri sogni e nello stesso tempo avvicina i lettori a questa affascinante forma d'arte intimistica e solo apparentemente individualistica, contribuendo così, proprio perché la poesia si fa sempre in due, a promuovere quella speciale e infinita cooperazione tra chi scrive e chi legge. E devo ancora riconoscere che tale evento non può che rappresentare un'occasione preziosa per questa, verso questa direzione, un valido incentivo a coltivare il dono della poesia, che giova sicuramente alla costruzione di una società migliore, in cui trionfano i valori dell'umanità. Ma chi può veramente portare alla luce questi valori? Sono appunto i poeti, diceva il padre Dante, quelli che ascoltano e dicono al modo in cui viene loro dettato dentro. O come afferma Gabriele Missini, coloro che sono in grado di pensare o di commuoversi poeticamente, poiché possiedono il dono e la sensibilità di sentire l'essenza delle gesta umane. In un mondo in cui si assiste sempre più allo sfoltimento degli ideali, i tempi di chiusura, il guscio del proprio regime, di attaccamento alle cose materiali, questa apertura alla poesia e al villaggio globale, per dire alla Bigliuri, e prima la citava il padre Benito Marziano, ci permette di vedere con l'occhio dell'anima la cruda realtà in cui viviamo, di andare oltre il contingente e squarciare orizzonti, ritrovare tutto il mondo nel nostro cuore. Insomma, è il cielo in una stanza, come cantava Gino Paoli. E infatti la poesia può davvero consentire quella riflessione, proprio per questa sua capacità di esprimere, descrivere emozioni, sensazioni, desideri più o meno nascosti, più o meno consci, che permette di ritrovare una dimensione più umana e più attenta alla cultura che viene anche dal nostro vivere e recepire i fatti del mondo. Poesia quindi come salva anima, quasi nebra follia, come ama definirla un'amica, che ridà all'uomo il senso del vivere e del trascorrere del tempo. E io dico poesia come musica dell'anima, come il titolo del mio libro, musica di vita, musica della parola, elevata al sublime, al divino, come è da dire anche Mandelstam, aria rubata, perché la poesia è anche libertà e verità e non modulazione astratta del sentimento, come affermava giustamente Salvatore Quasimodo, ma anche direi di speranza, energia pura che ci fa aderire alla realtà e alla promessa di bene che c'è dentro. E con il più degna per celebrare questo evento non poteva che essere quella offerta da questo magnifico posto, dove l'anima di Gentina, come una batteria che danza sulle punte, espande i suoi protettivi riflessi su tutti per volare felice come una libellula nel vento e approdare in uno smodico abbraccio tra la bellezza di madre natura e il parossismo dell'amore per la propria terra di origine, la Sicilia, dove il giardino di pietra plasmato dalle dolci membranze legate alla sua infanzia rifugge, luoghi scolpiti nella mente, di un passato che il presente incalza senza posa. La poesia può davvero salvarci.
Grazie, grazie. Bellissimo, anche tu falli.
Grazie, Mary.
Ma una poesia tua non la leggiamo così? Una poesia?
No, volevo parlare un attimo di me.
Sì, e leggi una poesia.
Leggi una poesia.
Io avevo pensato di dire qualcosa sull'anima. L'anima è una parola che io uso moltissimo. E ho trovato Mary nel titolo La musica dell'anima. Lei ha aggiunto qualcosa in più. Non è solo l'anima come spazio indefinito, lei ha aggiunto la voce, ma come? Con la musica, come una melodia. Io ho letto tantissime volte questo libro e c'è una poesia che mi ha colpito proprio per richiamarci come filo di conduzione tra quello che ha scritto Fulvio o anche Benito, tutto quello che abbiamo ascoltato e quello che ancora sentiremo, Innocenza perduta.
Allora, c'ero senz'altro, come no?
Per un regalo personale, sì, grazie sì, certo che... Ed è la seconda volta che ci vediamo, quindi la poesia è condivisione e unisce. Basta.
Innocenza perduta, eccola qua.
L'innocenza perduta.
Allora. C'era una volta, sommessa voce nell'orecchio fanciullo di antiche favole, ormai inascoltate, sfumato eco di vite felici, ormai trapassate, era un tempo di sogni e di palocchi decorato di puri e celesti girotondi colorato. Offuscate ricordi ormai nel mente volate, o rimosse da un ingrato presente ora distorto, ora disincantato, ora perfino maligno. Addio, magico mondo giocoso, freschezza e incanto dell'anima gioiosa, non più nutrito dalla vitale innocente linfa della memoria, non più illuminato dalla dolce poesia del passato. C'era una volta e mai più.
Bravo, grazie.
Marco Russo ci parlerà di un suo studio. Grazie Mary, grazie Mary. Continueremo con la nostra carovana e tante altre circostanze ad avere Mary e tutti gli altri che sono stati con noi e che possono essere con noi e saranno con noi. Marco Urso, a cui cedo la parola, si è occupato recentemente di uno studio su Eloros Arcaica. Ci vuoi parlare di questo libro, Marco?
Buonasera a tutti. Sì, subito. Volevo intanto sentivo il peso di il peso che ho avuto di parlare tra gli ultimi, perché gli ultimi che parlano dovrebbero essere anche più saggi. E soprattutto dovrebbero colmare, fare un sunto, diciamo, tentare un sunto della serata, perché questa serata abbiamo parlato di tante cose che ho trovato anche durante il mio studio. Ad esempio, mi volevo ricollegare a una coincidenza, non lo so se fortuita o voluta, con la poesia che avete letto di Fulvio sulla cosiddetta fiumara, no? La fiumara, da quello che ho capito, fiumara.
Sì, era citato
sì,
nel
no?
È citato.
Si parlava anche come fiume degli oleandri, no? Per quello che mi sono occupato, nei miei studi io ho trovato, appunto nel mio studio, quando dovevo scegliere l'argomento e concentrarmi su un argomento in particolare, ho trovato una somiglianza, una coincidenza con questa cosa, ovvero Plutarco nelle vite di Nicia, durante la guerra del Peloponneso, come tutti sapete, l'esercito ateniese fu annientato completamente alle rive della cosiddetta fiumara, ovvero Asinaro, che anticamente doveva, ci dice Plutarco, che era un fiume pieno di oleandri. Questa coincidenza mi ha fatto molto pensare. E addirittura le armi dei nemici, ovvero degli ateniesi, furono appese dai siracusani agli alberi. come trofei. E riallacciandomi sempre a una sempre coincidenza della cultura, si è parlato molto della cultura che salva la vita e dà la vita. Al ritorno questi ateniesi catturati, alcuni uccisi, altri catturati dai siracusani e dai corinzi, si salvarono dal bene dei lavori forzati decantando alcuni versi di Euripide. Questo è qualcosa di attualissimo, perché i siracusani liberarono gli ateniesi, che solamente gli ateniesi che ricordavano alcuni versi di Euripide. Riallacciandomi al, quindi parlando del mio studio, il mio studio è partito dalle tradizioni pre-greche, ovvero tradizioni che da si riallacciano ai culti della madre terra, ovvero tutti la conoscerete sicuramente, anche nella copertina già dice tutto, ovvero una di queste poteva essere Demetra con la sua figlia Poe, e il ratto che c'è stato, penso che la conoscete tutti, la leggenda, ecco, camminando in qualche cartone animato, possibilmente. E, purtroppo, quindi ai loro, ho notato una distruzione totale delle nostre testimonianze, sia storiche che anche archeologiche. Questo è dovuto naturalmente anche non solamente alla modernità, ecco, ma al passato, siamo passati quasi 3.000 anni. E quello che mi ha fatto pensare a questo studio su una città, che è città, anche la parola città è quello che affronto. Si può chiamare loro in età arcaica, ovvero dall'VIII secolo avanti Cristo fino al V secolo, e questo è il periodo di cui parlo nel libro, si può parlare di loro come città, cioè si può paragonare loro a una città. È più una fondazione fatta a norma, cioè la fondazione fatta a norma prevedeva dei riti che venivano fatti secondo le leggi della madre patria, e la madre patria si serviva di regista, ovvero il fondatore delle città. Si può parlare di loro come città veramente fondata, era questo il problema che ho affrontato. Dalle testimonianze quindi storiche ricapiamo che loro non è presente nelle notizie o nei resoconti dei maggiori storici della Grecia. Uno di questi, Tucidide, ad esempio, non ne parla assolutamente. Ci parla della fondazione delle città siciliane, partendo dalla prima, Naxos, e finendo fino alle più recenti fondazioni rispetto alla prima, appunto Naxos. Quindi facendo un breve sommario di fondazioni e scisti. Il problema quindi qual è? È doppio, perché non abbiamo testimonianze storiche, e oggi quel poco che ci è rimasto lo lasciamo abbandonato così ai vandali. Il problema fondamentale, quindi, se avete capito, è
cercare
sì, di capire da dove veniamo, soprattutto. Si può parlare di fondazione Eloro, quindi di fondazione Eloro non abbiamo certezza, ma si può parlare di che Eloro ha avuto un ruolo prettamente militare. Si può parlare di loro come avendo un ruolo di fortino, di salvezza, di questi primi greci che arrivano e fondano quello che oggi vediamo. Anche questo è abbastanza difficile da dirlo, perché dalle testimonianze archeologiche vediamo che già ci doveva essere qualcosa prima dell'arrivo dei primi coloni, che tutti, come tutti sanno, che dovevano essere siracusani. Anche su questo ci sono dei dubbi, perché è possibile pensare la fondazione, quindi la colonizzazione greca, al contrario, ovvero se gli storici che abbiamo già detto, ovvero Lucile, per quello che ci ha lasciato, ma anche Filisso di Siracusa, ad esempio, di cui però abbiamo solamente reso conti più tardi di altri autori, che parlavano appunto delle opere che aveva scritto appunto Filisso, sappiamo che la fondazione di Naxos fu la prima in Sicilia, seguita poi scendendo, quindi pensare da Messina scendendo verso Siracusa, Naxos, ovvero l'attuale giardini Naxos, scendendo quindi verso Catania, Leontini, ovvero Leontini, Mera Eblea, e poi sono scesi altri greci verso Siracusa. Quindi è possibile pensare a una fondazione invece contemporanea, oppure al contrario, della città di Erode? Dalle fonti quindi archeologiche vediamo anche, questo purtroppo non ho potuto parlarne perché la difficoltà di reperire delle prove concrete è stato molto arduo, però sempre riallacciandomi al discorso alle coincidenze strane, nello studio ho studiato appunto e ho messo a confronto le varie sottocolonne della madrepatria che era Siracusa, perché tutti gli studiosi danno per certo che loro sia una fondazione siracusana, quindi Corinzia, e mettendo a confronto tutte le sottocolonne di Siracusa ho notato delle coincidenze che possono essere dovute a stili diverse presenti al momento della fondazione, ad esempio, perché quando partivano i coloni dalla madrepatria non partivano tutti allo stesso luogo, ma provenivano da luoghi differenti, e questi luoghi e queste stili differenti geograficamente si potrebbero vedere ad esempio nella struttura stessa della città. Ad esempio nella Galilea avevamo 5 porte, stessa cosa doveva essere anche a loro. Comunque è stato bello stare con voi, sentire comunque condividere queste esperienze. Spero che potete leggere e apprezzare il mio studio.
Il professore Sebastiano Bugaretta conclude la serata. Sebastiano, vieni. Io volevo ricordare a tutti che i libri oggetto della discussione di questa sera possono essere reperibili attraverso soprattutto la nostra libreria o attraverso il sito internet www.libreriedediceusso.com e poi in tutte le librerie d'Italia, prenotandoli, o nelle librerie virtuali presenti in internet da Unilibro, Internet Bookshop, in ogni caso tutti reperibili e consegnati fino a casa. Professore Sebastiano Bugaretta è stato il mio primo autore come casa editrice. Il libro che pubblicammo allora fu I Fatti di Avola e poi abbiamo pubblicato tante altre cose. Questa sera io so benissimo che lui ha da parlarci di questo angolo di Sicilia come ponte nel Mediterraneo o ponte con altre culture, vero Sebastiano? O più o meno.
Tanto buonasera a tutti. Grazie a Ciccio e agli amici che hanno organizzato l'incontro di questa sera. Io chiedo scusa per non essere stato presente sin dall'inizio. Improrogabili impegni familiari nell'anno che dico, impegni già previsti prima ancora che io fossi invitato alla serata. E comunque non sono voluto mancare a questo incontro letterario, che fra l'altro ha luogo in un posto a me carissimo. Io questa sera mi ritrovo a parlare con voi della parola, della funzione della parola, tutto sommato, che sta alla base della crescita culturale, esattamente nel luogo in cui imparai a computare con le parole e con le parole a ragionare. Esattamente 50 anni fa, signore, in questo posto io ho fatto la quarta battuta ginnasiale. In quella finestra murata che vedete laggiù c'era l'aula della mia quarta ginnasiale, nelle due finestre in basso a sinistra che ho fatto la quinta ginnasiale. E devo dire che ogni volta che in questi anni sto entrando in questo cortile mi sento un po' amareggiato, deluso davvero, sapete? Questo cortile, che è usato bene, fra l'altro, devo dire, è stato assolutamente snaturato, è stato ridotto a un basolato arido e desolato, scusate la rima involontaria. Qui c'era 50 anni fa un giardino geometricamente delineato, ricco di alberi e di aiuoli. Sono rimasti superstiti quei quattro aranci, quel mandarino e questo bavolaro. Ma veramente è triste vederlo ridotto in questo modo. Certo, è stato recuperato, ma si poteva benissimo utilizzare lasciandolo per com'era. Giusto ieri sera io ho partecipato a una serata che si è svolta nel giardino Pensili, che è all'interno di Palazzo Assunto. Si è potuto fare magnificamente l'incontro del calario, anche lì, pur sotto gli alberi centenari che penso sussistono. Scusatemi questa introduzione così un po' con una nota personale, ma io per la verità vorrei evitare di parlare perché mi rendo conto che la serata sarà stata lunga e a chi parla alla fine tocca sempre l'ingrato compito di dover tenere conto della resistenza di chi sta ad ascoltare magari da 2-3 ore circa. E nella necessità di dover necessariamente e opportunamente stringere i tempi, io vorrei limitarmi a leggervi dei versi che sono ispirati alla nostra terra di Sicilia e a quella sorta di missione liberatrice, se vogliamo, missione di apertura mentale e culturale che la geografia e la storia da millenni le hanno addossato. È una missione che, lo si voglia o no, rischia di trasformarsi, se non viene scelta e abbracciata con senso di responsabilità, in una specie di condanna mal sopportata. Quando invece, e quello che è stato fatto stasera lo conferma, è l'apertura mentale, è l'apertura culturale, è il corretto impiego degli strumenti della crescita culturale, ecco, sono tutti questi strumenti che ci possono aiutare ad andare avanti nella vita, nella storia, incontrando il nostro prossimo, quale che sia la sua provenienza, quale che sia la sua civiltà di appartenenza, quale che sia la sua origine. Ecco, questa nostra terra è stata da sempre un crocevia di culture e continua ad esserlo anche oggi, anche se noi un po' smemorati, e qui ho sentito che si parlava di memoria storica e culturale. Dico, noi smemorati fingiamo di non sapere quello che c'è stato prima di noi, di non conoscere quello che abbiamo ricevuto in eredità. La storia è stata sempre fatta da grossi movimenti migratori, sempre, sempre, sempre. Ci sono state invasioni sempre e dappertutto. In modo particolare la Sicilia è stata terra di invasioni e di occupazioni, dicevo, perché la geografia l'ha eletta a questo ruolo, l'ha condannato a questo compito. E il fatto che probabilmente nell'arco di 60 anni, 70 anni, noi, non dico solamente i siciliani in questo caso, ma gli italiani e forse gli europei, nonostante la lezione che 15 anni fa circa abbiamo subito nei Balcani, il fatto che in questi anni, in questi 60 anni, non abbiamo avuto guerre interne all'Europa, non abbiamo avuto invasioni e occupazioni, abbiamo avuto in mano quattro soldi, un po' di benessere economico che si è rivelato ben presto illusorio. Ecco, ci ha dato una sorta di convincimento di onnipotenza, di sicurezza assoluta e di immunità, trasformatasi purtroppo anche in impunità rispetto ai movimenti della storia, che sono stati sempre uguali, perché rispondono sempre alla stessa logica che ha l'uomo dentro la sua testa. C'è una sorta di, come dire, di movimento interno alla storia che avanza con la sua logica e che non può essere bloccato né dalla mentalità ristretta di quattro uomini illusi, né dagli interessi particolaristici dei siciliani di oggi, degli italiani di oggi, dei leghisti di oggi o dei francesi o dei tedeschi di oggi. No, siamo veramente fuori strada. E quello che questo Occidente stanco e decadente forse non vuole capire con le risorse razionali che pure ancora si ritroverebbe, sarà costretto a capirlo attraverso la violenza pesante cui sarà chiamato dagli eventi storici. E negli ultimi 20 anni, perlomeno dal 91 in qua, è evidentissimo che questo flusso che viene da Oriente e dal Sud rispetto all'Europa, no? Questa roccaforte che si autodifende alla cieca, in maniera scriteriata e direi con una logica antistorica oramai, con questi eventi l'hanno dimostrato. Proprio oggi sentivo nel telegiornale che un ex ministro libico ha dichiarato che il forcaiolo che ha regnato, diciamo così, eufemisticamente in Libia, aveva programmato gli sbarchi a Lampedusa. Questo l'abbiamo subito, continueremo a subirlo se non cambieremo la logica con la quale dobbiamo guardare a questi eventi. E la subiremo la storia, la subiremo e saremo sconfitti in un'operazione che avremo causato con le nostre stesse mani, quando il nostro portato storico-culturale ci darebbe le capacità e anche le opportunità di poter fronteggiare diversamente e con una maggiore consapevolezza quello che la storia ci prepara. Ecco, io vi leggerò dei versi, vi leggerò, non lo so, altri, vi leggerò forse anche quelli, non lo so se si stancheranno gli amici italiani, dei versi che rendono omaggio a questa centralità che questo angolo di Sicilia in particolare e la Sicilia tutta ha avuto. Vi leggo dei versi che ho dedicato quando li scrissi e li pubblicai ad un grande siciliano che è morto pochi giorni fa, quel Ludovico Corrao, che di quella missione che storia e geografia hanno affidato alla Sicilia se l'ha fatto accoglitore e assertore. E poi vi leggerò dei versi ispirati pur sempre a questa missione attraverso la rivisitazione, un po' in filigrana, della figura di un grande figlio di questa terra, di un grande siracusano che frequentò anche la nota medievale, cioè Ibn Hanbis. I primi versi sono in italiano. Hanno titolo Trame del Mediterraneo, un titolo ispirato al Museo delle Trame del Mediterraneo, costituito appunto da Ludovico Corrao alcuni anni fa a Gibellina, nelle case di Stefano. Toscolto, figlio amaro di Hamdis, nei labirinti nuovi dei perduti giardini d'Oriente, in questo vallo di Sicilia che anticipa il futuro. Peglio ineffabile d'amore nelle trame solari concepite dal vento generoso della vita che soffia nei cuori dei poeti. Profezia fatta realtà, parola che comunica nel canto modulato dal colle libero di sale. Vita nel paese della palma, dorate ombrellifere di luce nel silenzio di suoni e di voci, passeri sorpresi a casa loro, bagli di miele acre in nuovo Mudéjar modulato a far da ponte passo tra croce e mezzaluna. Se via di latte o profanazione, le verdi geometrie sanno tutto. Ibn Hamdis. Cunale diranno noi, le marra del mondo, questa terra matturiata, pescata di tutti e marriciuta, sa fare ponti e paradiso, pillazzare sciazzuna seduta da reri, dopo tanto tempo cancioni e manco nuvoli prender acqua, sapendo un cielo azzurro che resta stampata a fuoco ardente dall'occhio sontate Hamdis. Frate mio, sbannuto pina terra, Ibn, amoroso e sconsolato, si perse di ardina fitti e danni che avresti in ta marina. A terra gli arsi e cinerici cazzi impatardati. Se tornasse duravero comunici, s'abbarruisse a mente tovantunnamente. Da casa rinote sderrubata tutta, Dio non cintise risolato. Ora succe, canimandra, e la ciuna brevettà di scalino e ammanciano rimpresa. Ai, a giocare tuo cucino, chi di Adonisia e di Manila, issa quara tutta in soprasatto, con rispetto, ralice e rebregante. Ai, di cannano diritto e sull'unice casbrannino per venere da st'inferno di fuoco e di veleno ammuscolato unico passa magari di lontano sputa e dietta fede e sentenze.
Grazie a te Sebastiano. Allora amici, ringrazio tutti voi per essere stati con noi fino alla fine. ringrazio gli autori, ringrazio Cettina che mi ha coinvolto in questa avventura.
Abbiamo un omaggio floreale.
Non so, ah sì? Sì,
ora, alle allora. Ragazze.
Sì, alle ragazze, sì, sì, c'è un omaggio.
Ragazze,
un omaggio?
Gli autori, manca.
Sì, e allora, subito, passiamo all'omaggio, sì.
Sì, un attimino perché devo andare a fare la valletta.
Ah, bene, bene, bene. E che dire, ci siamo trovati bene in questa circostanza, ci sono stati 12 interventi, non è cosa da poco né per voi né per noi organizzatori gestire una cosa di questa portata. L'abbiamo fatta perché è bello essere altruistici, è bello non essere narcisisti, è bello partecipare, è bello condividere ed è bello vivere questa esperienza, condividere queste belle cose, condividere l'iniziativa di, non so, di Cettina che propone a mia insaputa, non so, propone queste cose qua. Ringraziamo l'amministrazione che ci ha dato questa opportunità, ringraziamo il signor Caruso che ad ogni nostra richiesta si è dimostrato di una gentilezza straordinaria. Bella quest'aria, bei colori di questo omaggio floreale.
Vorrei un attimo
la parola a Cettina.
Vorrei ancora ringraziare chi ha resistito fino a quest'ora, ringraziare l'intervento di tutti gli autori, in special modo che non avevo mai ascoltato il professor Burgaretta, per il pathos, per l'interpretazione, a parte non posso dire nulla di più, ma coinvolge proprio, a me piacerebbe ascoltare e vedere sempre più questi incontri per far venire alla luce la vera arte, sinceramente. Gli autori li ringrazio, gli autori intervenuti li ringrazio con le mie parole, modestamente. Ho pensato, l'idea mi è venuta perché ho saputo che c'era questa ragazza giovane e vorrei chiamarla Maria Vinci, qua.
Mia
Vinci, scusami ma con i nomi, ecco, vorrei augurare a questa ragazza un futuro radioso come scrittrice, perché i giovani sono i germi degli scrittori futuri e della civiltà. Un attimo, scusami.
Prego, te lo tengo io.
Grazie per essere qui. Mm. Vorrei chiamare la ragazza che ha
Roberta
per il libro
Roberta
Coffa, per l'argomento trattato, per il futuro suo nella vita professionale.
Allieva
di tutti i professori. Un ringraziamento
mio maestro di vita,
soprattutto. Ma anch'io ho il cuore qua in tanti insegnanti e mi sarebbe piaciuto estendere gli inviti, ma i tempi erano troppo stretti, perché l'insegnante è il fulcro della nostra esistenza e il futuro delle generazioni che verranno. Grazie per tutti gli insegnanti e per il lavoro che fanno. Ecco per te. Un piccolo pensiero, auguri di cuore per tutta la tua vita.
Grazie.
Che importante. Vorrei chiamare
il microfono.
Mary. La mia
Mary
amica Mary. Ecco Mary. Ho capito che fai fatica. Come mai io sono qua, ti ringrazio per la stima, l'amicizia, perché tu hai scritto un'altra poesia sui fiori che mi piaceva, ma non avevo avuto tempo, per la prossima volta.
Grazie,
tanti auguri per la tua scrittura, per la tua vita, per la tua famiglia, per tutto.
Grazie.
Ah no, adesso non posso darlo a te. Ah no, anche da me. Non lo sapevo.
Vieni per adesso.
Ciao. Allora?
Ciao.
Cosa
non
stai programmando adesso? Non ha ancora
non
finito. Tu stai spendo nella
vita. Da donna alle donne.
questo che voglio fare. Allora, carissima Liliana, collaboratrice imperterrita.
Grazie.
Con tutto il mio cuore.
Grazie.
Con pensiero.
Grazie.
Per quello che fai, per il supporto.
Grazie.
Per questo.
Ma stasera, a dire la verità, ho fatto poco.
No, ma hai fatto.
Come sono abituata di solito.
Hai preparato già tanto e te ne occupi già tanto del lavoro insieme a Francesca.
Grazie.
Io
grazie,
finisco Cristina. Veramente, ringrazio tutti col cuore e spero di fare un incontro, ma a molti incontri per parlare di tutti gli scrittori, ma veramente di un certo spessore. Io
che
sono
ci
comunque
sono,
un
piccolo
moscerino della situazione, non so
che
come
ce ne sono.
Ma è stata proprio l'idea di divulgare la parola. La parola che è memoria. Ho finito.
Bene. Grazie a tutti. Alla prossima occasione.